mentre i bambini escono, apriamo la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Se usi una Bibbia a cartaccia è facile da trovare, vai alla fine e ci sei. Libro dell'Apocalisse. Oggi cominciamo una serie di studi e di predicazioni nel libro dell'Apocalisse. Dicevo recentemente a un amico in Inghilterra che avevo intenzione di cominciare una serie sull'Apocalisse in chiesa e lui mi disse: vedrai, quando avrai finito la tua serie non rimarrà più nessuno in chiesa. Spero che non sia così. Anzi, leggiamo i primi sei versetti del libro, nel capitolo 1. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Tutti insieme diciamo Amen. Quando ci avviciniamo al libro dell'Apocalisse, dobbiamo affrontare subito una serie di problemi, di malintesi, di preconcetti, che non rendono facile lo studio di questo libro. Forse il primo malinteso è la parola stessa, Apocalisse. Non cosa evoca nella tua mente Apocalisse o apocalittico? Qualcosa di bello? No. Apocalisse, apocalittico, fa pensare a qualcosa di disastroso, alla fine del mondo. No, c'è questo senso diffuso, questa paura della fine del mondo che gli uomini hanno sempre avuto, soprattutto forse oggi, alla nostra epoca, con la bomba atomica, le epidemie, i cambiamenti climatici, più che mai ci rendiamo conto che la fine del mondo o la fine della razza umana non è solo una teoria, ma può essere qualcosa di reale. Quindi c'è questa paura della fine del mondo, paura che ha anche sfruttato Hollywood. Non so se recentemente hai visto un film ambientato subito prima o a volte subito dopo la fine del mondo, ma Hollywood usa questa paura. E questa paura spiega anche il fascino per le profezie apocalittiche, profezie fantasiose di ogni tipo. Molti gruppi religiosi pseudo-cristiani hanno cominciato proprio così. Per esempio, abbiamo forse dimenticato adesso, ma i Testimoni di Geova sono cominciati così nell'Ottocento. Avevano previsto la fine del mondo per il 1914, il ritorno di Cristo. E ovviamente non è così perché siamo ancora qui adesso. O gli Avventisti del Settimo Giorno vogliono pubblicizzare questo fatto, ma sono cominciati così anche loro, con un pastore americano, William Miller, che aveva previsto il ritorno di Cristo nel 1844. Ancora una volta hanno sbagliato perché siamo ancora qui adesso. Però anche i cristiani sono sempre convinti di vivere alla fine del mondo. No, a volte chiedo a cristiani evangelici, fratelli, sorelle, secondo te la fine del mondo è vicina? Il ritorno di Cristo è vicino? Tutti dicono, sì, secondo me sì, è molto vicino, ormai ci siamo. Ma nella storia tutti i cristiani hanno sempre pensato di essere alla fine. Lutero era convinto che il ritorno di Cristo era imminente. Anche mille anni fa i cristiani erano convinti che la fine del mondo era imminente. E questo problema, questi malintesi, questo fascino fa sì che questo libro dell'Apocalisse è letto da persone che non dovrebbero leggerlo. È letto da persone che hanno il fascino per queste speculazioni apocalittiche, queste profezie sulla fine del mondo. E le persone per cui è stato scritto il libro, cioè noi cristiani evangelici, la Chiesa, non lo leggono più. Ed è per questo che quest'anno ho scelto di insegnare l'Apocalisse all'IFED a Padova e ho scelto di predicare anche a noi come Chiesa questo libro, perché è proprio questo paradosso, il libro dell'Apocalisse è stato scritto per noi cristiani e non lo leggiamo. E perché non lo leggiamo? Secondo me ci sono due problemi, due idee. La prima idea è che è un libro incomprensibile. Penso molti cristiani dicono io non leggo l'Apocalisse perché tanto non si capisce niente, bisognerebbe leggere tanti libri, bisognerebbe studiare. E io voglio dirti questa mattina che non è vero. Ognuno di noi può capire il libro dell'Apocalisse. È stato scritto per noi. Quindi con qualche chiave di lettura, con un po' di aiuto, tutti noi possiamo capire il libro e soprattutto trarre il ricco insegnamento del libro. Perché noi, come spero di dimostrare, abbiamo bisogno di leggere e di capire questo libro dell'Apocalisse. Poi la seconda idea, penso, il secondo motivo, è che si crede appunto che l'Apocalisse parla della fine del mondo. No, e forse alcuni di voi pensano così, alcuni pensano questo libro parla della fine del mondo, a me la fine del mondo non interessa, quindi non lo leggo. E se tu pensi così posso dirti che io sono d'accordo con te. Infatti io per molti anni non ho letto il libro dell'Apocalisse perché mi era stato insegnato che parlava della fine del mondo, le profezie sul futuro. No, io pensavo, ho già abbastanza a cui pensare così, ho già abbastanza problemi così a cui pensare nella vita, la fine del mondo non è che mi interessi tanto, tanto Dio è in controllo, quindi accadrà quello che accadrà, io non ho tempo di pensare a queste cose. La cosa molto importante da capire, che vedremo, è che l'Apocalisse non parla del futuro. A parte gli ultimi due capitoli, che parlano della nuova terra, dei nuovi cieli, l'Apocalisse non parla del futuro. L'Apocalisse parla del presente. L'Apocalisse parla della storia della Chiesa, della risurrezione di Cristo, fino alla fine. Se tu capisci questo, cambierà tutto nel tuo modo di pensare. Se tu continui a pensare che l'Apocalisse parla del futuro, il libro rimarrà incomprensibile. Se tu capisci che l'Apocalisse parla del presente, parla a noi adesso, della nostra situazione adesso, il libro diventerà chiaro. Io questa mattina in questo messaggio che è necessariamente introduttivo, non posso dire tutto, vorrei già aiutarci a capire l'Apocalisse con tre idee fondamentali da capire. Questo libro è una rivelazione, questo libro è una lettera e questo libro parla di oggi. Questi sono i tre punti che vorrei sviluppare brevemente questa mattina per cominciare a aiutarci in questo cammino che facciamo insieme. Innanzitutto il libro dell'Apocalisse è una rivelazione. Primo versetto, rivelazione di Gesù Cristo. In greco rivelazione si dice apocalypsis. È questo che vuol dire la parola Apocalisse, niente di più, vuol dire rivelazione. Purtroppo in italiano non è stato tradotto, in inglese è stato tradotto revelation, quindi sembra meno strano, sembra più normale. Questo libro è una rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede. Rivelazione di Gesù Cristo vuol dire che parla di Gesù Cristo e che è una rivelazione di Gesù Cristo per noi. E questa rivelazione è molto importante, infatti il versetto 3 dice «Beato chi legge». Il libro dell'Apocalisse è l'unico libro nella Bibbia nel quale c'è una promessa speciale per chi lo legge e chi lo capisce. «Beato chi legge», si intende legge ad alta voce, perché nel mondo antico si leggeva sempre ad alta voce. «Beato chi legge ad alta voce, beati quelli che ascoltano e che fanno tesoro delle cose che sono scritte». Quindi il libro dell'Apocalisse è un dono che Dio ci fa. È una rivelazione. Cosa vuol dire rivelazione? Vuol dire che Dio ci dice, ci rivela certe cose che noi non possiamo sapere. Questa è una cosa molto importante, la base della nostra fede cristiana. Noi come cristiani pensiamo che ci sono delle cose che abbiamo bisogno di sapere, ma non possiamo saperle se Dio non ce li dice. abbiamo bisogno di rivelazione. E in particolare abbiamo bisogno di sapere qualcosa su qualcuno, Gesù Cristo. Rivelazione di Gesù Cristo. Il libro comincia così, non dice rivelazione di cose future, non dice rivelazione di misteri strani, dice rivelazione di Gesù Cristo. Questo libro parla di Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Cosa ha fatto Gesù Cristo? Questo è la base, il fondamento della nostra vita cristiana. Noi ogni domenica, quando veniamo in chiesa, vogliamo sentire parlare di Cristo. Ogni singolo studio biblico al quale andiamo, vogliamo sentire parlare di Cristo. Il centro della nostra vita è Cristo. Abbiamo bisogno di sapere chi è e cosa ha fatto per noi. Il fatto che l'Apocalisse sia una rivelazione ci sfida in un certo senso, ci ricorda che noi, uomini, abbiamo bisogno di una rivelazione. Questa è forse una domanda interessante da farti questa mattina. Tu pensi di aver bisogno di rivelazione per vivere la tua vita? Tu pensi di aver bisogno di una rivelazione per dare un senso alla tua vita? No, ci sono due tipi di persone in questo mondo. Ci sono quelli che pensano di aver bisogno di una rivelazione, che hanno bisogno che Dio ci dia una rivelazione, e poi ci sono quelli che pensano che non hanno bisogno, che la vita ha senso così, o che possono loro trovare il senso alla loro vita. Tu pensi che la tua vita abbia senso senza una rivelazione da parte di Dio? Questa è una sfida che ci pone questo libro dell'Apocalisse questa mattina. Rivelazione di Gesù Cristo. Tu non puoi capire la tua vita, tu non puoi capire questo mondo se non hai ricevuto una rivelazione da parte di Gesù Cristo. Non puoi capire la tua vita, non puoi capire questo mondo se non capisci chi è Cristo e cosa ha fatto. Questa è una cosa fondamentale della nostra vita cristiana e ci invita all'umiltà. Noi da soli non ce la facciamo a capire questo mondo e questa vita. Abbiamo bisogno di una rivelazione. Poi la seconda cosa interessante che ci dice Giovanni è come Dio ci dà questa rivelazione. Nel versetto 1 dice: ha fatto conoscere queste cose mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Dice due cose: ha mandato un angelo e soprattutto ha fatto conoscere. Ora, nella nostra traduzione italiana questo non vuol dire tanto, però nell'originale è una parola particolare che vuol dire far conoscere con dei segni, segnalare, la parola semeion, come i segni nel Vangelo di Giovanni, i miracoli di Gesù sono dei segni. Quello che sta dicendo Giovanni fin dall'inizio è che questo libro è speciale, quello che ha da dire lo esprime con dei segni, lo esprime con dei simboli, con delle immagini. E questo ci dovrebbe piacere. Il libro dell'Apocalisse è un libro che ci dovrebbe piacere perché a noi piacciono le immagini. No, tutti dicono che oggi non legge più nessuno, non leggiamo più libri, siamo la società delle immagini. Ma il libro dell'Apocalisse ci dovrebbe piacere perché è pieno di immagini. Forse piacerebbe anche ai bambini, sentendo i bambini mi dicevo, non so se qualcuno ha mai avuto l'idea di fare l'Apocalisse alla scuola domenicale. Forse potrebbe essere una cosa interessante perché i bambini hanno più immaginazione di noi, no, non si incartano come noi con questi simboli. Pensavo per esempio l'angelo nel capitolo 10 che ha un piede sulla terra, un piede sul mare, un arcobaleno sulla testa e grida come un leone. Potrebbe essere interessante chiedere ai bambini di disegnare questo angelo. Potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. No, invece noi adulti ci incartiamo con una serie di cose. Quando leggiamo una cosa del genere diciamo: ma cosa vuol dire? Non riuscirò mai a capire questo libro, è veramente una cosa impossibile. Perché ci hanno messo in testa l'idea che questi simboli, questi segni, sono degli enigmi che noi dobbiamo risolvere su delle cose misteriose del futuro. Mentre in realtà questi segni esprimono semplicemente realtà spirituali per tutti noi, sotto forma di segni. E di solito la chiave per capire questi segni è nell'Antico Testamento. No, molti cristiani pensano che per capire l'Apocalisse bisogna guardare il telegiornale e vedere un po' cosa succede in Medio Oriente. Ma come vedremo, non hai bisogno di guardare il telegiornale per capire l'Apocalisse, hai bisogno di leggere l'Antico Testamento. Ad esempio, vedremo che nell'Apocalisse ci sono delle persone che hanno un sigillo sulla fronte, ricevono un marchio sulla fronte. Vi ricordate? Dio mette un marchio sulla fronte di certe persone, poi c'è la bestia che mette un marchio sulla fronte. Cosa vuol dire? Nel mondo antico il sigillo, il marchio, è semplicemente un simbolo, un segno di proprietà. Quando Dio mette un sigillo sulla fronte delle persone, è un modo di dire: questa persona è mia, mi appartiene. Giovanni fa riferimento a Ezechiele capitolo 9, quando Dio dice a Ezechiele: metti un segno sulla fronte dei veri credenti in Israele. Ecco, questo è un esempio di un segno che esprime una realtà spirituale semplice, non enigmi che noi dobbiamo risolvere. Quindi Giovanni usa questi simboli, questa immagine, per esprimere delle realtà spirituali importanti che noi dobbiamo capire. Ora, una domanda che forse abbiamo avuto quando leggiamo questo libro: perché Giovanni ha scelto di esprimersi così? Perché tutti questi simboli, queste immagini, questi segni? In parte, dicevo, è che a noi piacciono le immagini, però penso che l'altro motivo è per esprimere il fatto che questa vita è un mistero. Questo mondo è un mistero, c'è una realtà nascosta dietro alla realtà che possiamo vedere. Cioè, noi viviamo una certa realtà, una realtà fisica, però dietro questa realtà c'è un'altra realtà, una realtà spirituale, che noi non possiamo capire fino in fondo. E Giovanni vuole esprimere questo fatto. Noi cristiani capiamo che dietro questa realtà c'è una realtà spirituale nella quale Dio regna. Pensa un po' a questa cosa. Domani mattina, quando andrai al lavoro, pensa un po' ai tuoi colleghi e alla gente che incontrerai. Ho pensato che probabilmente incontrerai due tipi di persone con due visioni del mondo diverse. Ci saranno quelli, sono molti, che hanno una visione razionalista del mondo, la visione razionalista del mondo, non gli atei. Le persone che pensano che l'unica realtà che c'è è la realtà visibile, scientifica. No, quello che vediamo, questa è la realtà, è l'unica realtà che c'è, non c'è un'altra realtà. Tutto ha una spiegazione scientifica. E quindi queste persone sono atei, non credono in Dio, non credo che ci sia una realtà spirituale. Il problema con questa visione materialista è che sentiamo che non è vero. Sentiamo che non è vero che l'unica realtà che c'è è la realtà che vediamo. E perché lo sentiamo? Perché sentiamo che in realtà tutta la vita è un mistero. No, tutte le cose più importanti, tutte le cose più affascinanti in questo mondo sono un mistero. Il male, l'esistenza del male è un mistero. L'amore fra due persone è un mistero. Tutte le cose più importanti nella vita sono dei misteri. E quindi il libro dell'Apocalisse esprime questo. Questa è la realtà visibile che noi vediamo. Non è l'unica realtà, ce n'è un'altra. C'è una realtà spirituale, c'è qualcosa di più. Però c'è un'altra categoria di persone, e forse tu conosci delle persone in questa categoria, quelle che hanno quello che io chiamo una visione magica del mondo. No, hanno una visione del mondo fatto di oroscopi, di astri, di superstizione, di fortuna, di talismani, di angeli buoni che ci proteggono, no, la mamma in cielo che mi vede, mi protegge, o la Madonna Medjugorje mi protegge. Questo è quello che chiamo il concetto magico del mondo. Il problema con questa concezione del mondo è che è una concezione incoerente e non dà nessun conforto, perché è un mondo imprevedibile. È un mondo fatto di talismani, di bene, di male, di oroscopi. Questo è un mondo incomprensibile e imprevedibile. Ma noi cristiani abbiamo un'alternativa. L'unica alternativa alla visione razionalista o magica di questo mondo è della visione cristiana del mondo. E cioè un mondo nel quale c'è una realtà fisica che noi vediamo, però c'è anche una realtà spirituale che non vediamo. Però questa realtà spirituale e questa realtà fisica sono controllate da un Dio che ha creato tutto, un Dio che è in controllo di tutto, un Dio creatore e redentore. E quindi domani mattina, quando andiamo a lavorare, quando andiamo a fare le nostre attività, possiamo avere questa fiducia che viviamo in un mondo che ha senso. Ci sono molte cose che non sembrano aver senso, perché c'è una realtà spirituale, però sappiamo che in questo mondo c'è un Dio che è in controllo della nostra vita e di questa realtà fisica e spirituale. Questo ci può dare fiducia, è l'unica cosa che ci può dare fiducia nella nostra vita. Quindi l'Apocalisse è una rivelazione, cose di cui abbiamo bisogno di sapere. Seconda cosa, più brevemente, l'Apocalisse è una lettera. Guardate il versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. E poi anche il versetto 9. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno. Tutto il libro dell'Apocalisse è una lettera. Una lettera a chi? Beh, innanzitutto è una lettera indirizzata a delle chiese specifiche all'epoca di Giovanni. Questo è un dettaglio importante da capire. L'Apocalisse non è stato scritto per noi direttamente, è stato scritto per noi indirettamente, però direttamente a delle chiese all'epoca di Giovanni. E questo vuol dire che l'Apocalisse non parla del futuro, non parla della fine del mondo, perché deve parlare di cose che avevano senso all'epoca. Deve parlare di cose che potessero essere un incoraggiamento 2000 anni fa, anche per queste cose, le chiese. Quindi parla a delle chiese specifiche, però parla anche a noi come chiesa. Giovanni ha le sette chiese. Sette nell'Apocalisse è il simbolo della perfezione, quindi le sette chiese vuol dire tutte le chiese. Il libro dell'Apocalisse è una lettera a tutte le chiese del mondo e della storia, incluso la nostra. Il libro dell'Apocalisse è una lettera che Dio ha scritto anche per noi, Chiesa di Trento, tramite il suo angelo e tramite il suo servo Giovanni. È una lettera scritta per le chiese in generale, per la nostra Chiesa, e vuol dire anche che è una lettera che non è scritta per me personalmente. Questo penso che forse è una delle cose più interessanti dell'Apocalisse. L'Apocalisse ci sfida molto. Nell'Apocalisse Giovanni, Dio parla sempre alla Chiesa. Non parla agli individui. Non parla a ogni cristiano preso individualmente. Questo è molto importante, perché noi siamo molto individualisti. Noi siamo individualisti o no? Siamo un po' egocentrici. Pensiamo subito a noi stessi. No, per esempio, se qualcuno ti manda via WhatsApp la foto di un gruppo nella quale ci sei anche tu, forse dopo una gita, se qualcuno ti manda la foto di un gruppo nella quale ci sei anche tu, qual è la prima persona che cerchi sulla foto? Sei tu. Perché cerchi tu? Perché noi siamo egocentrici. Non cerchiamo subito noi stessi. Ed è la stessa cosa nella vita cristiana. Quando siamo in una riunione di preghiera e che sentiamo questa domanda: avete dei motivi di preghiera? Come sentiremo dopo questo messaggio, quando sentiamo questa frase, avete dei motivi di preghiera? La prima cosa alla quale pensiamo: ho dei motivi di preghiera per me, o per i miei figli, o per la mia famiglia, o per i miei cari. E non dico che è sbagliato, è normale, ma non è tutta la realtà. Per Dio, il centro del piano di Dio è la Chiesa. No, e il libro dell'Apocalisse parla della Chiesa, perché il centro del piano di Dio è la Chiesa. E io non so se un giorno arriveremo a questo punto, quando siamo in una riunione di preghiera e che sentiamo questa domanda: avete dei motivi di preghiera? Non so se un giorno penseremo prima: ci sono dei motivi di preghiera per questa Chiesa? La Chiesa di Trento? Per cosa abbiamo bisogno di pregare? O la chiesa di Rovereto? Mi chiedo come sta andando la chiesa di Rovereto. O le chiese di questo mondo, la Siria, l'Iraq? Non so se un giorno riusciremo a pensare così. E l'Apocalisse ci sfida a pensare così. Forse anche per quello che non leggiamo l'Apocalisse, perché cominciamo a leggere questo libro e diciamo, ma questo libro non parla di me, quindi non è interessante. Non parla mai di me, parla sempre della Chiesa. Noi pensiamo io, i miei problemi, la mia vita. Il libro dell'Apocalisse parla della Chiesa, la vita della Chiesa, i problemi della Chiesa, la persecuzione della Chiesa. Il libro dell'Apocalisse ci costringe a cambiare la nostra prospettiva. Vorrei dirti che tu questa mattina sei solo una piccolissima, piccolissima parte della Chiesa di Dio. Noi tutti siamo delle pedine nella Chiesa universale di Dio. Però il piano di Dio è la Chiesa. Il piano di Dio non sei tu, non sono io. Però se noi facciamo parte della Chiesa, se noi vediamo questa grande realtà, allora sì, l'Apocalisse parla anche di noi, perché parla della Chiesa. Quindi il libro dell'Apocalisse è una rivelazione, il libro dell'Apocalisse è una lettera. Non una lettera a me personalmente, non una lettera a te, una lettera a delle chiese specifiche, 2000 anni fa, e a tutte le chiese del mondo. È una chiesa per noi tutti. Infatti, come dicevo nel versetto 3, quando dice beato chi legge, infatti intendevo beato chi legge ad alta voce. Noi quello che faremo in queste settimane, in questi mesi, è proprio questo, leggere ad alta voce il libro dell'Apocalisse come chiesa. E poi l'ultimo punto, diciamo introduttivo per capire questo libro, è che, come dicevo, è un libro per oggi. Ora, guardate di nuovo il versetto 1. Io penso che quando cominciamo a leggere l'Apocalisse sorge subito una domanda nella nostra mente. Quando leggiamo Rivelazioni di Cristo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, o versetto 3, il tempo è vicino, sorge subito una domanda, o no? Se queste cose devono avvenire tra breve, se il mondo è vicino, come mai siamo ancora qui 2000 anni dopo? Come mai queste cose non sono già avvenute? Anche alla fine del libro, dopo aver parlato dei nuovi cieli, della nuova terra, Giovanni dice il tempo è vicino. Quindi Giovanni dice tutto quello che vi racconto deve avvenire tra breve. Come spiegare questa cosa? La chiave è questo, che Giovanni non parla di un tempo cronologico, Giovanni parla di un tempo teologico. Giovanni sta dicendo queste cose devono avvenire tra breve perché Cristo è venuto, è morto ed è risorto. E quindi siamo alla fine della storia. In questi primi versetti Giovanni fa riferimento al libro di Daniele. Vi ricordate in Daniele, capitolo 2 e 7, Daniele ha queste visioni del Messia che deve venire e regnare in un futuro lontano. E quello che dice Giovanni a noi è questo, quello che per Daniele era il futuro, per noi è accaduto, è arrivato. Quindi noi siamo nei tempi della fine. Quindi ancora una volta lo ripeto perché questo è un errore fondamentale, l'Apocalisse non parla dei tempi della fine, nel senso il futuro, i tempi della fine sono adesso, dalla risurrezione di Cristo fino al suo ritorno, sono i tempi della fine. Quindi Giovanni, 2000 anni fa, i riformatori, 500 anni fa, e noi oggi viviamo nello stesso tempo, i tempi della fine. E quindi queste cose devono accadere tra breve, perché il tempo è vicino. 2000 anni fa, Cristo ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la morte, ha sconfitto Satana. Quindi la storia è finita. E quindi questo suscita un'altra domanda, e l'ultima domanda con la quale vi voglio lasciare questa mattina. Dobbiamo riflettere su questa tensione fra il già e il non ancora. Giovanni nell'Apocalisse ci sta dicendo la storia è finita, però allo stesso tempo non è ancora completamente finita. È già finita, ma non completamente. Noi viviamo in questa tensione. E noi spesso cristiani chiediamo al Signore: Signore, cosa aspetti per tornare? Non te lo sei già chiesto questa domanda? Signore, cosa aspetti per tornare? Non vedi la sofferenza della tua Chiesa? Non vedi la sofferenza, l'ingiustizia? Perché non torni? E l'Apocalisse ci dà la chiave a questa domanda. Giovanni ci dice: la storia è finita perché Dio ha compiuto la sua opera. Cristo è risorto, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto Satana, ha sconfitto la morte. E quindi cosa rimane da fare? Cosa rimane da fare? Versetto 6. Ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. L'unica cosa che rimane da fare è radunare il popolo che Cristo ha acquistato con il suo sangue. Ecco perché la storia è finita, però Cristo non è ancora tornato. Perché l'unica cosa che rimane da fare è radunare un popolo. Cristo sta chiamando le persone per cui è morto 2000 anni fa. 2000 anni fa ha compiuto tutto, la storia è finita. L'unica cosa che rimane da fare è radunare questo popolo. E questa mattina ti voglio dire o ricordare che l'unico motivo per il quale questo mondo esiste ancora è che Cristo non ha ancora radunato il popolo per cui è morto. Pensi se Cristo fosse tornato 10 anni fa, o 20 anni fa, o 30 anni fa. Tu dove saresti adesso? Cristo non è ancora tornato perché rimane questa ultima cosa da fare, radunare un popolo su ogni continente, in ogni paese, ogni etnia, ogni lingua. Ci sono ancora delle persone che devono venire? Well, evidentemente sì, perché Cristo non è ancora tornato. Questo è il vero motivo. Quindi la prossima volta che noi chiediamo: Signore, che cosa aspetti per tornare? Perché non torni? Conosciamo già la risposta di Dio, la risposta di Dio e la risposta di Cristo è: datti da fare. Datti da fare per condividere la tua fede. Datti da fare per diffondere questo Vangelo. Datti da fare per sbrigare questo ritorno, perché quando l'ultima persona, l'ultimo eletto, sarà entrato nel regno, io tornerò. Giovanni ci dice che tutte queste cose devono avvenire fra breve. Il tempo è finito. Quando domani mattina vai al lavoro, alla scuola o cominciare le tue attività, cerca di, se hai un mezzo secondo, per pensare a questa cosa. La storia è finita. Io vivo in questo periodo un po' strano. Cristo ha compiuto tutto, tranne una cosa: radunare un popolo. Non Cristo dice la stessa cosa alla fine di Matteo 28. Ogni potere e autorità mi è stato concesso nei cieli. E quando ha detto così, gli ebrei hanno capito: ah, allora vuol dire che l'età presente è finita. Perché loro pensavano così: quando il Messia riceve ogni potere, l'età presente è finita. Però Cristo dice: e io sono con voi fino alla fine dell'età presente. È finito, io regno, però non è completamente finito. Cristo sta chiamando un popolo. Anche noi dobbiamo partecipare a questa opera. Vogliamo pregare per chiedere al Signore di aiutarci a capire queste cose. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per la tua parola e per questo libro in particolare che hai dato alla Chiesa e che la Chiesa ha trascurato. Ti ringraziamo perché questo è un libro che ci porta molto lontano dalle nostre preoccupazioni quotidiane. È un libro che ci porta molto lontano a riflettere al tuo piano per questo mondo, per la creazione e in particolare per la Chiesa. E noi questa mattina, Signore, ti vogliamo ringraziare per la nostra Chiesa a Trento. Ti vogliamo ringraziare per questo miracolo, per il fatto che c'è una Chiesa piuttosto che niente. Perché questo è un miracolo del tuo Spirito. Ti ringraziamo perché tu non sei già tornato e quindi noi abbiamo avuto il tempo di entrare a far parte del tuo regno. Ti ringraziamo per questa opera misteriosa, per questa Chiesa nel tutto il mondo, con questi fratelli, queste sorelle che non conosciamo, ma che fanno parte della stessa Chiesa. Ti chiediamo di rinnovare il nostro zelo per servire la Chiesa e per fare anche noi la nostra parte per diffondere questo messaggio. Te lo chiediamo nel nome di colui che è, che era e che viene presto. Amen.